Raggi X, ritratti in trasparenza di artisti e intellettuali sardi. Un programma curato e condotto da Massimiliano Messina per Cagliari Social Radio.
Francesco Abate, scrittore e giornalista da sempre all'Unione Sarda, prima cronista, oggi ne coordina le pagine culturali. Classe 1964, cagliaritano, il suo esordio letterario è del 1996 con un breve racconto, L'oratorio vietato ai minori di 14 anni. Da allora ha pubblicato 10 romanzi, da Mister Dabolina, il cattivo cronista, ultima di campionato, Ami fido di te, del 2007, scritto con Massimo Carlotto, Chiedo scusa, anno 2010, con Saverio Mastrofranco, pseudonimo della attore Valerio Mastandrea, fino all'ultimo, datato 2013, Un posto anche per me, editi questi ultimi da Einaudi. Ha partecipato a diverse raccolte di racconti, scritto pièce teatrali, testi per la televisione, sceneggiature cinematografiche, con ultima di campionato ha vinto il miglior soggetto al premio Solinas. Con il romanzo quasi interamente autobiografico, Chiedo scusa, nel 2011 ha vinto il premio Alziator, dal 2013 cura la collana Freschi per Caraco Editori. Ha una lunga esperienza come disc jockey con il nome di Frisco e nelle radio cagliaritane. È stato tra i fondatori di Radio X e collaborato con Rai Sardegna. L'amore per la musica si sente anche nello stile dei suoi romanzi, coinvolgenti dalla scrittura ritmata, andante, fluente. Ti chiedo subito, Francesco, hai cominciato a scrivere molto giovane. È perché hai sentito presto la vocazione verso la professione giornalistica? Già c'era in nuce la voglia comunque di scrivere, insomma, anche di diventare un narratore?
Ma diciamo che parte all'inverso. Parte da una piccola e normale storia di grande lettore, di uno che legge tanto, 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 sin da ragazzino, e dopodiché arriva il momento in cui uno dice: va bene, ho anche io delle storie che vorrei raccontare, e tutto nasce da qui. È uno scambio tra ricevere e dare storie. Poi questo accade sin da ragazzino, perché ho avuto la fortuna di crescere, di nascere in una famiglia che era malata di libri, che aveva una grande libreria, e i pomeriggi erano dedicati, soprattutto quelli estivi, alla lettura di tantissimi libri. Questa è poi una necessità che è diventata poi non soltanto passiva ma anche attiva. Adesso vi racconto la mia storia.
Senti, una lunga esperienza come cronista all'Unione Sarda, poi sono arrivati gli esordi letterari. Ecco, ma guardandoti indietro, con lo sguardo di adesso, come vedi oggi i tuoi primi libri?
Una cagata.
Beh, viva la sincerità, no, l'autoanalisi. No, vabbè,
nel senso che mi riferisco al primo libro, mi riferisco a Mister Dabolina.
Mister Dabolina.
Perché è un libro che nasce per essere sottoposto al riscontro. Cioè, la fortuna di quel libro, che uscì con Castelvecchi e che all'epoca era una delle case editrici italiane che stava esprimendo quello che era veramente l'avanguardia, perché uscirono Isabella Santa Croce, uscirono Vuming, uscì Aldo Nove, questi erano i nomi che aveva Alberto Castelvecchi, significava uscire con una casa editrice che aveva i fari puntati. Questo ha fatto sì che potessi avere una crescita iperattiva e immediata, rispetto a uno che invece ha avuto la sfiga di tenersi il libro, seppur brutto come era quello secondo me, in un cassetto. Quindi tu fai uscire questo libro, i riscontri sono sì, a qualcuno è piaciuto, a qualcuno meno, però soprattutto la tua analisi critica dice: no, ho fatto un brutto lavoro, un lavoro acerbo, un lavoro che meritava un editing profondo. Però questo ti dà appunto la necessità interiore di dire: adesso mi siedo, studio, mi strutturo, e il prossimo libro non deve essere una porcheria, una semiporcheria come era il precedente.
Senti, la tua esperienza giornalista, scrittore, ma anche una lunga esperienza da DJ, quindi la passione per la musica, che poi secondo me entra anche nei tuoi nei tuoi romanzi, perché nei tuoi libri mi sembra di scorgere, leggendo anche il tuo modo di scrivere, un andamento musicale, c'è una scrittura andante, c'è allegro ma non troppo, c'è allegra con brio, ma capace anche di stemperarsi poi come in un adagio.
Ma sono due passioni che sono andati di pari passo, quelle della lettura e quelle della musica. Questa radio poi testimonia un momento importante della mia vita da questo punto di vista, perché questa io considero ancora oggi una delle mie case, la mia casa, dove abbiamo fatto un grande cammino musicale nei club della città, attraverso la modulazione di frequenza, attraverso le prime trasmissioni via internet. In realtà significa percorrere lo stesso cammino, fischiettando una canzone, raccontandoci una storia. Quello che a me è sempre piaciuto è la condivisione dei sentimenti e la condivisione delle emozioni, che è un po' la differenza che passa tra stare in casa, ed è comunque un bel momento, e in cuffia ascoltare un brano che ci piace molto, di un artista che ci piace molto. L'altra è quella che però io prediligo, nel momento in cui in 20.000 siamo sotto il palco di quello stesso artista, ed è quello scambio di emozioni, ed è quella grande empatia che si crea tra palco e platea, e all'interno della platea stessa, che fa sì che ci sia un'esplosione di sensazioni molto più forte. Allora io credo che la musica, la letteratura abbiano questo ruolo di far incontrare le persone, di far condividere sentimenti ed emozioni.
Senti, nel 2007 hai pubblicato Mi fido di te, che è stato un bestseller scritto a quattro mani con Massimo Carlotto, dove hai indagato il mondo della sofisticazione alimentare. Mi sembra che anche lì la musica, nel titolo già viene citato per esempio un brano di Jovanotti, qua e là saltano fuori i nomi di David Bowie, Iggy Pop, e anche in quel libro lo stile comunque è incalzante, ritmato. Questo connubio con Carlotto, che peraltro non è stato relativo solamente a questo libro, come è stato?
È stato molto divertente e allo stesso tempo duro, perché quel libro è un libro che presuppone una grande ricerca. Tutto quello che è stato scritto in quel romanzo è realmente accaduto, è testimoniato da indagini di polizia, di guardia di finanza, di NAS. Tutto quello che abbiamo scritto doveva essere altamente certificato, quindi abbiamo fatto un lavoro da romanzieri, ma facendo un lavoro da, prima ancora, un lavoro da cronisti, perché se volevamo veramente dire come stavano le cose non potevamo inventarci nulla, perché qualsiasi cosa che sarebbe stata inventata avrebbe inficiato la potenza di quel romanzo.
Francesco, siamo al nostro primo intermezzo musicale, io lancio questa gradevole pausa e ci risentiamo fra poco in studio.
See the lights of the neighbor's house. Now she's starting to laugh.
Eccoci di nuovo con Francesco Abate, ospite graditissimo oggi di Raggi X, ritratti in trasparenza di artisti intellettuali sardi. Stiamo parlando del suo...
No, mi domandavo in quale categoria volevi infilarmi, visto che non appartengo a
non
nessuna...
Non sei né un artista né un intellettuale.
No, no.
Va bene, allora ne troviamo una di mezzo, dai, ne sì. Troviamo un'altra. Stavamo parlando del tuo percorso letterario. Nel 2010 esce Chiedo Scusa, un romanzo, che io lo dico qui non perché sei tu presente, che io ho letto e che ho trovato molto molto bello, un romanzo quasi per intero autobiografico, scritto con il tuo amico attore Valerio Mastandrea, che in quel caso ha usato il suo pseudonimo Saverio Mastrofranco. E lì ti sei svelato e raccontato attraverso il tuo alter ego Walter la tua storia, che diventa da privata diventa storia universale, cioè il percorso, l'odissea, se così vogliamo chiamarla, di chi vive e chi deve affrontare una malattia, un trapianto di fegato, il dolore, la sofferenza. Ecco, un libro toccante, che emoziona, però io ho trovato in quel libro sempre la narrazione molto asciutta, priva di sentimentalismi, ti coinvolge però nello stesso tempo ti porta per mano senza cadere assolutamente, e io questo l'ho trovato assolutamente un pregio del libro, però vorrei che tu raccontassi a me e anche ai nostri ascoltatori
quello che ci siamo detti con Valerio Mastandrea, che è l'anima, il motore di questo libro. Cioè, io non pensavo di dover scrivere Chiedo Scusa, è stato lui, da buon amico, conoscendo la mia storia, ascoltandola ancora una volta nei giorni peggiori, a dirmi devi scriverla, e poi così è accaduto. E quello che però ci siamo detti nel momento in cui ci siamo messi al lavoro per fare un film, perché Chiedo Scusa doveva essere un film e poi è diventato un romanzo, era quello che non avremmo mai dovuto fare la pornografia del dolore, che non avremmo mai dovuto autocompiacerci di questo dolore, che non avremmo mai dovuto farci vittime più di quanto non mi avesse reso vittima la malattia. Quindi era spogliarci completamente, andare nudi davanti al lettore, raccontare le cose come stavano. Le cose a volte stanno anche che in giornate come quelle che passo ancora negli ospedali non sono soltanto le giornate in cui realmente si è a contatto con la sofferenza, perché poi soffri personalmente, che si è a contatto con la morte, perché comunque la vita del trapiantato è una vita piena di incidenti, ma è anche un momento in cui tu vivi all'interno di un microcosmo una vita che è fatta anche di momenti divertenti, anche di momenti piacevoli, anche di crescita, soprattutto di crescita, perché la sofferenza, la malattia e l'ospedale sono dei luoghi dove si mette ancora una volta, come dicevo prima, un'accelerata alla propria vita e anche un'accelerata di crescita. C'è chi ne esce altamente fortificato. La gran parte delle persone che io conosco sono uscite dall'ospedale molto più forti, molto più mature, molto più pronte e preparate alla vita di quanto non lo fossero prima che ci entrassero.
Senti, dopo aver toccato con mano il dolore, la sofferenza, lo dici anche tu, la possibilità anche di arrivare come al capolinea, quindi di sentirsi in quella dimensione dolorosa, ecco, com'è cambiata la tua visione del mondo?
È chiaro che la visione cambia, perché la visione prima del 1 febbraio 2008 è la visione di un bambino e poi di un ragazzino al quale è stato detto che la propria vita aveva un limite. Il limite è stato posto diverse volte, ma credo nella maniera più marcata è stato posto all'età di 18 anni, quando i medici dissero a Walter, dissero a me e dissero a mille ragazzi come me che la loro vita, la nostra vita, sarebbe durata al massimo altri 10 anni. 15 anni, esagerando. Quindi come cresce, come guarda il mondo, che prospettive si pone un ragazzo di 18 anni al quale viene data una prospettiva di vita di 10 o 15 anni? Se è molto saggio e questo raramente accade, questo gli permette di avere una grande saggezza nei confronti della vita, oppure, come molto più spesso accade, come è accaduto a me, una grande rabbia e un grande senso di rivalsa nei confronti della vita. Superare quella soglia dei 10 o 15 anni attraverso un gesto che è quello della donazione, cioè di una persona che morendo si dona a te, cambia ovviamente ogni prospettiva. Deve cambiare ogni prospettiva. È sbagliato se questa prospettiva non cambia, nel senso che è chiaro che cambia quell'orologio che era stato fissato e cambia ovviamente il proprio opporsi rispetto alla vita e rispetto alla sofferenza. Mille volte ci siamo detti: se potessi rinascere, che cosa farei? A noi trapiantati, a differenza di moltissimi altri malati, viene data questa possibilità che altri malati non viene data, quella di poter ripartire, resettare la nostra vita e essere ciò che mille volte ci siamo detti: se potessi rinascere, vorrei. Ecco, allora noi dobbiamo.
Senti, ammesso che tu lo debba fare, ammesso e non concesso, a chi e di cosa chiedi scusa?
No, io lo chiedo scusa costantemente, non solo dopo l'uscita di questo libro. Chiedere scusa e chiedere scusa invece a tutti quei fratelli e quelle sorelle che magari ci stanno ascoltando in questo momento da un ospedale, ai quali non è stata data, non verrà data, non viene data la seconda possibilità che è stata data a noi. A tutti quegli amici e a quelle amiche che sono morte perché il loro male era incurabile, non poteva neanche essere riparato attraverso una donazione. A chi sta soffrendo, a chi nei confronti di chi la vita e la malattia si è accanita in maniera particolare. E chiedere scusa, come detto in quel libro, prima in terra, prima ancora che dal cielo arrivino delle scuse per questo destino così bastardo.
On Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved. Now, I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they problem was, she had a little black book, and my name was written on every page. Well, a girl's gotta make ends meet, even down Jubilee Street. I was out of place and time, and over the hill, and out of my mind, on Jubilee Street. I ought to practice what I preach. These days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. I am alone now, I am beyond recriminations. The curtains are shut, future is gone. I'm transforming, I'm vibrating, I'm glowing, I'm flying. Look at me now, I'm flying. Look at me now.
Francesco, arriviamo a parlare del tuo ultimo romanzo, Un posto anche per me, che ha avuto fra l'altro un lancio. Io ho avuto modo di seguire la presentazione ufficiale che venne fatta a Cagliari, un cortometraggio, un book trailer. Nicola Nocella, volto fra l'altro conosciuto cinematografico anche per aver interpretato il figlio più piccolo, il film di Pupi Avati, le musiche di Stefano Guzzetti, la voce di René Nonis, un lancio, chiamiamolo, multimediale, no? Un valore aggiunto anche dal punto di vista della promozione del libro. Mastandrea anche in questo caso ti ha regalato, fra virgolette, il protagonista. Ecco, anche in questo libro, anche in Un posto anche per me, racconti in qualche modo gli ultimi, gli esclusi, quelli che forse vivono chiedendo scusa anche loro, passami l'espressione.
Riflettevo sul fatto, sì, tra l'altro in questa squadra ha proseguito poi nelle vesti di Peppino il posto di Nicola Nocella, che era impegnatissimo, ora su un set, certo, ora su un altro, Matteo Sau. Riflettevo sul fatto che un po' poi alla fine è questo il leitmotiv di tutta la narrazione, da quel Mister Dabolina in poi, cioè guardare il mondo dalla parte di chi voce non l'ha avuta, oppure è stata una voce distorta, oppure è stata una voce messa da parte. E in realtà questo avviene anche in Un posto anche per me, dove, come tu giustamente dicevi, il protagonista, ancora una volta preso dalla vita reale, mi è stato regalato da Valerio Mastandrea, che su questo protagonista, su questo Peppino, su questo sovrappeso, e come tutte le persone sovrappeso, sbeffeggiato fin da bambino, in realtà c'è il vissuto in un luogo che è esattamente a 10 metri dalla sede di questa radio, che è Piazza del Carmine, che è la scuola elementare Sebastiano Satta, dove io incontrai veramente il primo Peppino che ha dato il valore aggiunto alla storia che mi era stata regalata e raccontata da Valerio, cioè appunto punto quel bambino, come mille bambini del primo banco, sbeffeggiati, ghettizzati, perché ciccioni, perché magari in arrivo da delle famiglie che erano disagiate da un punto di vista economico. Io racconto sempre una storia che avveniva qui alla scuola elementare Sebastiano Satta all'inizio degli anni 70, ed era quella che allora la scuola dava a metà della mia classe, composta da quasi 40 bambini. Ho visto da poco la foto della prima elementare, ero in classe con Massimiliano Medda, e anche Massimiliano ricorda che quella classe per metà all'inizio dell'anno riceveva un paio di mocassini disgraziatissimi che la scuola dava loro, perché le famiglie di questi miei compagni di scuola non erano in grado neanche di comprare un paio di scarpe ai loro figli. E allora era ancora una volta cercare di dare un risarcimento, questa volta non a chi ha dovuto fare i conti con la malattia, ma a chi ha dovuto fare i conti comunque con un'emarginazione che era un'emarginazione di tipo sociale, di tipo culturale, che partiva da un'emarginazione di tipo economico.
E anche in quel caso torno un attimo, una piccolissima virata di nuovo verso la presentazione del libro che hai ripetuto più volte. Il gusto anche lì è nel, tra virgolette, teatralizzare in qualche modo la presentazione. Anche quello svela comunque un aspetto tuo, delle tue attitudini, passioni.
Sì, ti sei divertito la sera?
Io mi sono divertito.
Divertito e anche commosso, immagino. C'è stato un momento in cui c'è stato quasi un applauso liberatorio a mezza scena, perché stavamo soffrendo noi sul palco e probabilmente e sicuramente voi sulla platea. Era il discorso, ci riporta all'inizio di questa trasmissione, del fatto che senta la necessità di avere una condivisione. La condivisione non ce l'hai soltanto attraverso un social network. La condivisione vera che io amo è quella del fatto che il giorno eravamo in 400 lì, e in 400 ci siamo guardati in faccia e ci siamo raccontati una storia che in realtà era la storia di tutti noi, perché tutti noi siamo stati un po' quel Peppino, o abbiamo avuto in famiglia, o abbiamo avuto un amico emarginato, o abbiamo fatto i conti con quelle difficoltà economiche o di integrazione sociale. Tant'è che la chiusura del tour, al quale tu non c'eri, ma perché eri indaffaratissimo con un festival, si è svolta ancora una volta attraverso una condivisione di pubblico. Cioè ci siamo dati tutti quanti appuntamento a pochi centinaia di metri dallo scoglio di Peppino, dove si svolge una delle scene madri del romanzo, e oltre 250, 280, non importa, 300 persone eravamo lì in spiaggia per salutarci, perché in realtà era la chiusura di un tour che era iniziato a settembre e si chiudeva a settembre. Che senso ha salutarci? Invece ha un senso, perché sono venute tutte quelle persone che hanno sentito quella storia, la loro storia, che hanno fatto girare quel libro, hanno fatto sì anche che questo libro venisse comprato, ma hanno creato una vera e propria comunità, per cui sono arrivate gli amici da Bologna, sono arrivati gli amici da Roma, amici sono diventati amici in quanto prima lettori, ma persone che non si conoscevano fra di loro e neanche io conoscevo. Allora sono arrivati ovviamente dal Nord Sardegna, dalle varie parti d'Italia, per dare un senso a questa storia e dare un senso alla letteratura. La letteratura che fa passare un messaggio, crea aggregazione, crea condivisione di sentimenti, ed è quello che io vi ho detto all'inizio di questa trasmissione.
Francesco, andiamo verso il rush finale, ti faccio le ultime domande che magari richiedono una risposta flash laddove è possibile darla. Questa magari non è facilissima, non è quella più adatta per dare una risposta velocissima, però ti chiedo, le statistiche dicono che in Italia si legge molto poco, eppure fioriscono i festival letterari, tu stesso sei un abituè, per esempio i festival importanti come quello della letteratura di Mantova, che poi trovano comunque un grande riscontro di pubblico. Te lo chiedo da scrittore e da giornalista, cosa pensi di questo fenomeno?
Penso che meno male che ci sono i festival letterari, meno male che la Sardegna ha diversi fiori all'occhiello, perché se stiamo perdendo, come abbiamo perso, 1.600.000 lettori dall'ultima alla penultima indagine, io mi domando, se non ci fossero i festival, quanti altri ne avremmo persi?
Senti, ritorno un attimo a Mi fido di te, dove riprendi e citi una poesia che io trovo fantastica di Remo Remotti, che è attore, poeta, umorista, novantenne ormai.
Novantenne il 16 novembre.
Ecco, quindi ormai novantenne. Sposato, fra l'altro, alla sorella di Nanni Loi. Questa sua poesia, Io me ne vado da Cagliari, una sorta di invettiva bonaria, sì. La sua. Ecco, tu hai mai pensato di lasciare tutto e di andare via dalla città, di lasciare
Cagliari? No. Allora, risposta rapida. Remo Remotti è un carissimo e grande amico. E io non sapevo che lui avesse appunto questo legame fortissimo dalla città e fece Me ne vado da Cagliari. Qualcuno pensa, ma Remo Remotti ha fatto Me ne vado da Firenze e Me ne vado... No, Remo Remotti, la sua grande poesia è Me ne vado da Roma, una poesia credo che lo accompagnerà anche dopo la morte, e poi ha fatto soltanto Me ne vado da Cagliari. Ma in realtà attraverso questa poesia lui dice che non se ne andrebbe mai da Roma e che non se ne sarebbe mai andato da Cagliari, dove spesso ritorna grazie anche alla nostra amicizia, per dire che questa è una città molto speciale dalla quale sì, si può andare, ma poi bisogna tornare.
Cosa conta di più, Francesco, nella vita, nella tua vita oggi?
Il sesso. Te l'immagini se ti avessi sesso, dato una risposta così?
Ma sesso senza amore, come
No, è che ti volevo. Mi hai detto delle risposte veloci, ti ho dato la risposta più stupida. Cosa conta? No, conta. Io dico sempre questo. La mia casa è dove c'è mia moglie e mia figlia. Credo che dicendoti questo ti abbia dato la mia risposta.
Ti ringrazio moltissimo, Francesco, per la tua partecipazione a Raggi X. Abbiamo trascorso, credo, una mezz'ora per i nostri ascoltatori piacevolissima. Io do appuntamento a tutti alla prossima settimana. Ringrazio ancora Francesco Abate.
Grazie a voi.
E alla prossima volta. Arrivederci.
Avete ascoltato
Raggi X, ritratti in trasparenza di artisti e intellettuali sardi. Un programma curato e condotto da Massimiliano Messina per Cagliari Social Radio.